Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, buongiorno a tutti, bentrovati. Emanuela vi parla dalla finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Sono diversi giorni che penso al tema da proporvi oggi, perché come sapete non c'è un piano prestabilito per questa trasmissione, che si sviluppa un po' a ruota libera, secondo gli stimoli che si creano di volta in volta. Voglio cominciare con i ringraziamenti per le persone che hanno scritto e hanno lasciato dei messaggi nella mailbox, che vi ricordo è artemisia@radioimago.net. Grazie a Giampaolo per le belle parole che ha detto di apprezzamento per questa trasmissione. Grazie a Serena, rispuntata a sorpresa da un passato antico. Serena è un'artista, è una designer che mi auguro di rivedere presto. Voglio segnalarvi anche un nostro ascoltatore che si chiama Tommaso Mercolla, artista anche lui, specializzato nell'arte digitale. In questo momento ha esposto alla Hypera Gallery di Amsterdam un'opera dal titolo Help, me la invado. Per chi volesse sapere qualcosa di più, vi segnalo il suo sito, che è www.marcolla.it. Bene, dicevamo, il tema che ho pensato di proporvi oggi riguarda il colore bianco. Ma il bianco è un colore? Rimane qualche dubbio, poi vedremo attraverso sguardi da diverse angolazioni come il bianco può esistere o non esistere a seconda delle circostanze. Intanto voglio cominciare leggendovi una poesia di Gibran. Diceva un foglio bianco come la neve. Sono stato creato puro e voglio rimanere così per sempre. Preferirei essere bruciato e finire in cenere che essere preda delle tenebre e venir toccato da ciò che è impuro. Una boccetta d'inchiostro sentì ciò che il foglio diceva e rise nel suo cuore scuro, ma non osò mai avvicinarsi. Sentirono le matite multicolori, ma anch'esse non gli si accostarono mai. E il foglio bianco come la neve rimase puro e casto per sempre. Puro e casto, ma vuoto. eccoci dunque qui a parlare del colore bianco. Cominciamo con il definirlo. Il bianco è un colore ad altissima luminosità, ma senza tinta, e più precisamente contiene tutti i colori dello spettro elettromagnetico ed è chiamato anche colore acromatico. Forse vi ricorderete quando abbiamo parlato della natura dei colori, eravamo partiti dall'assunto di Newton che ha dimostrato come il bianco fosse composto da tutti i colori sommati tra loro. Ed è una cosa che si può facilmente verificare. Noi sappiamo che la struttura molecolare degli oggetti che ci appaiono bianchi in realtà non assorbono alcuna di queste radiazioni elettromagnetiche, ma le respingono tutte, e quindi nel nostro occhio si forma il colore bianco. Si può verificare questo fenomeno, per esempio, toccando una macchina bianca lasciata al sole e confrontando la temperatura che ha, per esempio, con una macchina scura. Vediamo subito che la temperatura degli oggetti bianchi lasciati al sole è sempre più bassa, proprio per questo fenomeno, perché respingendo le radiazioni elettromagnetiche anche il calore viene respinto. Ecco perché è dunque opportuno vestirsi di colori chiari e bianchi, in particolare quando fa molto caldo. Possiamo parlare ora del simbolismo che ha il colore bianco, degli usi anche nei discorsi che si fanno di questo termine. Questo termine viene usato in Occidente per distinguere la razza, fra virgolette, delle persone di tipo caucasico. Europei, asiatici e occidentali hanno di solito una carnagione chiara che va dai rosati al marrone chiaro, e a differenza di altre persone che vengono classificate come neri. In musica invece il suono bianco, in acustica più precisamente, è un suono sibilante che anche spesso è fastidioso e viene utilizzato per dei test. Nella tradizione cinese indiana il bianco è il colore del lutto e della morte e anche dei fantasmi. Il bianco è il colore tradizionale delle spose nei matrimoni occidentali e in Giappone, perché il bianco indica in questo caso castità e purezza. Il bianco è stato associato in periodi, negli anni che seguirono immediatamente la Prima Guerra Mondiale, al conservatorismo come opposizione al comunismo, quindi il contrappunto tra bianchi e rossi, e anche nella guerra civile russa, così come nella guerra civile finlandese. La bandiera bianca è un segno internazionale di resa o di richiesta di armistizio, quindi è un simbolo pacifico che viene utilizzato in momenti bellici. Il nastro bianco è utilizzato dai movimenti che denunciano la violenza contro le donne, è anche il segno di femministe ed è il simbolo della pace nel Quebec. All'inizio del 2003 venne usato come opposizione popolare alla guerra in Iraq. Mostrare la penna bianca è segno di codardia. Nelle lotte di galli, una penna bianca sulla coda è considerata un segno di incrocio inferiore. Nell'epoca vittoriana un codardo avrebbe ricevuto una penna bianca. Il bianco è anche un colore, il colore di uno dei due giocatori, in vari giochi da tavola, di strategia, come gli scacchi e la dama. In politica il bianco è il colore ufficiale dei partiti, con ideali che si rifanno alla Democrazia Cristiana. Il bianco è in assoluto il colore più puro e più luminoso, e questo fa di lui il colore che tende a macchiarsi e a sporcarsi con più facilità. There's an army of lovers dying to meet you, dying to make your acquaintance. It could be you, or it could be me, so don't let go, 'cause I need you. I'm yours, and you are mine. There's something about you, baby. I wanna hold you tonight.
can they happen at all? Look for the turning, for something or nothing. I won't let go, 'cause I need you so.
Emanuela Sura del Mago vi sta parlando del bianco. Parliamo del pigmento ora. Con cosa viene prodotto il bianco? Il bianco è un colore abbastanza difficile da utilizzare, perché le regole che valgono con la luce non hanno una corrispondenza diretta con la materia, tant'è vero che, come abbiamo detto, la mescolanza dei colori luminosi produce il bianco, ma la mescolanza dei pigmenti in realtà produce al contrario un colore che assomiglia molto al nero, un grigio piuttosto scuro. Il suo utilizzo in pittura ha da sempre generato delle grandi discussioni e dei dibattiti tra gli artisti. Grandi coloristi del passato come Rubens e Tiziano ne utilizzavano il meno possibile e ne sconsigliavano vivamente l'utilizzo. Ne possiamo trarre un consiglio: in linea generale deve essere dosato con cura e in certe condizioni utilizzato correttamente aumenta per contrasto il tono degli altri colori ed è indispensabile per certe velature. Le velature, per chi non lo sapesse, sono delle sovrapposizioni di colore non completamente coprente e possono essere sia liquide, quindi attuate con un medium molto liquido, oppure possono essere prodotte col pennello quasi asciutto, facendo quelli che si chiamano sfregazzi. Ha una grande importanza se usato per l'imprimitura delle tele, quindi nella preparazione della tela. Il bianco che viene utilizzato come fondo permette ai colori trasparenti di acquistare una luminosità che non potrebbero avere altrimenti. I pigmenti sono variati nel tempo. Da una tavolozza di qualche colore oggi possiamo contare su centinaia di pigmenti diversi, perché la scienza e la chimica in particolare hanno creato, anche con operazioni di sintesi, una varietà enorme di prodotti con prestazioni diverse. Possiamo considerare per esempio le terre bianche, che sono un carbonato di calcio preso sotto varie forme che possono assumere il nome di bianco di Spagna, bianco champagne di Firenze, bianco di Meudon, che sono tutte crete bianche che provengono da cave di conchiglie fossili pestate finissimamente e che hanno una brillantezza proprio dovuta alla loro origine. È un materiale economico e la sua composizione lo rende stabile, quindi può essere utilizzata per quelle tecniche che vanno a contatto con sostanze aggressive dal punto di vista chimico e sono pigmenti assolutamente atossici. Abbiamo poi molti altri bianchi, abbiamo la calce, l'ossido di calcio che si ottiene per calcinazione in forni speciali dalle pietre da calcio, cioè da calcare costituito da carbonato di calcio. La calce viva o ossido di calcio è un solido bianco amorfo fonde intorno ai 2580 gradi centigradi. Quando si versa un po' d'acqua sulla calce viva, l'acqua penetrando nei pori della calce evapora, la calce si gonfia, si spacca e si trasforma in polvere. Si ottiene così la calce spenta o calce idrata, polvere bianca poco solubile nell'acqua. Questa calce ha la proprietà di essere stabile ed è quella utilizzata per fare l'affresco perché non altera i colori, ma al contrario li fissa. Abbiamo il bianco di San Giovanni, che è un ossido di calcio anche lui, il bianco di piombo, che è altamente tossico e è stato probabilmente all'origine della morte del povero tranquillo Cremona. L'avvelenamento da piombo ha un nome, si chiama saturnismo, e quando viene ingerito o assorbito attraverso la pelle produce un avvelenamento con sintomi vari e in genere avviene dopo un certo accumulo di questa sostanza. Abbiamo il bianco di zinco, il bianco di bario, il bianco di titanio. È un pigmento quest'ultimo scoperto agli inizi del secolo ed è probabilmente il bianco che viene più utilizzato per la sua stabilità. Ha un altissimo potere coprente, questo è molto importante in pittura, e soprattutto non fa reagire gli altri prodotti chimici con i quali viene in contatto. Spesso viene miscelato con solfato di calcio, lo si trova spesso in combinazione con il solfuro di zinco.
There used to be a time when I would blame somebody else for everything that happened to me. Nothing ever changed until I turned and asked myself, I said, self,
self,
what's wrong with me?
What's your deal?
I can't help it.
Oh,
I can't fight it.
Fight it.
Don't wanna hide it.
Keep hiding.
All it seems to be me.
I remember what the good book says. Really, we got to be dead.
So I asked for help, got the help, and I got the
victory.
Yeah.
Don't mind everybody.
Hey.
We're just getting started.
Hey.
Rocking the party. Because we got the victory.
We got the victory.
Don't mind everybody.
Always teaching somebody else, like the perfect one was me, myself, and I. When it fell apart, I was standing all by myself, and I found the question why.
Question why?
I can't help it.
Oh, no.
I can't fight it.
Can't fight it.
Don't wanna hide
it.
How it seems to be me.
I remember what the good book says. You got to be dead.
So I asked for help,
oh,
got myself, and I got the victory, yeah. Come on, come on,
let's just get started.
Just get started.
Rockin' the party.
Rockin' the party.
We got the victory.
We got the victory.
Come on, everybody.
Hey.
We're dancing the glory.
Dancing the glory.
Rockin' the party.
Rockin' the party.
We got the victory.
Oh, oh, this life is a journey, the process of learning where God is the answer. Monday.
colore bianco, il primo pittore che mi viene alla mente è Giorgio Morandi. Questo pittore grande, nato a Bologna nel 1890 e morto nel 1964, ha dedicato la sua vita alle nature morte, per così dire. Il bianco è stato un colore che lui ha molto utilizzato perché la sua ricerca era incentrata sulla luminosità degli oggetti. Lui ha riprodotto nell'arco della sua vita un numero incredibile di volte sempre le stesse cose, che erano bottiglie, ciotole, qualche volta conchiglie, oggetti dalla geometria spesso ridiscussa, ma che erano semplicemente il pretesto per uno studio approfondito e appassionato della luminosità, quindi lo spazio. La sua tavolozza è sempre stata composta di bianchi colorati, sono sinfonie di colori tagliati con il bianco, insaturi, giocati su contrasti di lieve entità, e qui sta la sua grandezza, il suo genio, sta proprio nella capacità di riscoprire la geometria ridiscussa, come dicevo, quindi reinventata in modo non realistico, attraverso variazioni tonali con un'escursione minima, e questo indica una sensibilità straordinaria. Quindi il bianco nella pittura di Giorgio Morandi aveva il senso proprio di indagare la luce, era il suo strumento prediletto. Lui ha incominciato a dipingere legato al periodo metafisico, ma la sua ricerca si muove in uno spazio teorico. Vuole verificare come la possibilità dell'esistenza, questa è un'interpretazione di Giulio Carlo Argan. Il suo percorso è opposto a quello di Carrà, che si rifugia nella immobilità metafisica, fuggendo dal dinamismo futurista. Obiettivamente la pittura di Morandi è la distruzione metodica della prospettiva fondata sulla geometria di Euclide, cioè dalla concezione dello spazio su cui si fondava. È vero che la prospettiva classica l'aveva già negata De Chirico, ponendola come significante della nullità o del vuoto. La pittura di Morandi è la storia di una continua permutazione del valore, ma nel senso di una costante crescita qualitativa, anche perché la sua tematica è costante, gli oggetti entro cui avvengono le mutazioni dei valori sono sempre gli stessi, le stesse bottiglie, gli stessi barattoli, lo stesso angolo di paese. Non è perché li amasse quegli oggetti, ma perché aveva bisogno che l'oggetto arcinoto non fosse il problema da risolvere, ma gli desse il destro di esercitarsi in quella che era la sua vera vocazione, che era l'indagine della luce.
That's right for love, not the one you keep thinking of. Open your eyes, take a look, let them in. Don't just let your life go by dreaming about some other guy when you are dancing with him cheek to cheek. Flying around in a jet, champagne and limos, you bet, laughing and having some fun, though he's not the one. Love the one that's right for love, not the one you keep thinking of. Open your heart, take a chance, let him in. Don't try to say that he's not, 'cause all of the things that he's got, for he's just the guy that wants you, and he'll be true. tries to explain that all of his fun's not a game, he'll turn around and walk out that door. Just tell him he's yours.
Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando del colore bianco. A questo proposito, un altro autore che mi viene in mente è Lucio Fontana. Lucio Fontana è un grande che viene ricordato soprattutto per i suoi tagli nelle tele, i buchi, i suoi concetti spaziali. Ma Fontana è anche stato un grande scultore. Qualche notizia su di lui. Lucio Fontana è nato in Argentina, a Rosario di Santa Fe, nel 1899, da padre italiano. È scultore e la madre è di origine italiana, di attrice di teatro, quindi un figlio d'arte. A 6 anni con il padre viene a Milano per frequentare le scuole e già nel 1910 inizia un apprendistato artistico nella bottega paterna. Si iscrive a una scuola di maestri edili e poi si arruola nella Prima Guerra Mondiale. Torna in Argentina nel 21 e inizia la sua attività di scultore nella bottega di scultura del padre. Apre uno studio anche a Rosario e tra il 25 e il 27 vince alcuni concorsi realizzando tra l'altro il monumento a Juana Blanco. Torna a Milano nel 1928 per iscriversi come allievo di Wilt al primo corso dell'Accademia di Brera. Continuerà a lavorare in Italia e avrà molti riconoscimenti in quegli anni importantissimi per la sua ricerca. Parteciperà a triennali, alla Biennale di Venezia, al Quadriennale di Roma, espone in varie gallerie. Nel 1940 torna a Buenos Aires e lavora intensamente in questa città, in cui si dedica anche all'insegnamento del modellato e realizza insieme con altri giovani artisti intellettuali la pubblicazione del Manifesto Blanco, che è una teoria sulla ricerca artistica fondata sullo spazialismo, lo studio della spazialità. Rientra a Milano nel 1947 e fonda il Movimento Spaziale con altri artisti, riprende la sua attività di ceramista ad Albissola, espone in diverse gallerie e nasce in quello stesso anno, cioè nel 1949, la sua invenzione più originale, quando, spinto dalla ricerca della terza dimensione che gli è evidentemente stata prodotta dalla sua origine di scultore, realizza i primi quadri con i tagli e con i buchi nelle tele. Fontana è stato l'artista italiano più risoluto a tagliare i ponti con tutte le tradizioni. Il suo spazialismo non era una teoria o una poetica dello spazio, era soltanto l'affermazione lucida e ferma che qualsiasi cosa coscientemente si faccia è fare dello spazio. La sua è una sconfessione di tutte le rappresentazioni dello spazio per mezzo della pittura e della scultura tradizionali. Un dipinto è sempre una superficie colorata, la sua forma ideale è il piano. Una scultura è sempre un volume plastico, la sua forma ideale la sfera. Come scultore, Fontana distrugge la scultura, modella grandi sfere e le spacca. Come pittore distrugge la pittura, distende il colore e poi la fende con una o più tagli rapidi e netti come rasoiate. È un gesto, ma il gesto che spacca la sfera mette in comunicazione lo spazio esterno con l'interno e il gesto che fende la tela ristabilisce la continuità tra lo spazio al di qua e lo spazio al di là del piano. Con questi gesti volitivi, irrevocabili, Fontana ha distrutto la finzione spaziale propria della scultura e la finzione spaziale propria della pittura. Indubbiamente per lui lo spazio che si inventa e si fa con l'arte non ha alcun rapporto con lo spazio della scienza e con quello della nozione comune. Questo non dipende da un brutale rifiuto della cultura, ma dalla persuasione che la cultura che si realizza nell'arte è autonoma e insostituibile.
milonga subtropical, milonga del Río Grande, dos sur para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón, por un tiro penal. Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo que no llega más. Calentamiento global que nunca nos llegó, de todo a calentar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Milonga subestimada, medio baqueteada por el que dirá. Se oyen ecos de los recovecos de una batucada. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Y aquí me pongo a cantar al compás de la viola. Así se llama esta milonga subtropical. Subtropical, 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 subtropical. Veo nubes en el suelo.
Silbando bajo, yendo para la otra orilla.
Rugo tengo un baum, rugo tengo un baum, rugo tengo un baum. Buruko te guru baum, buruko te guru baum, buruko te guru baum. Buruko te guru baum, buruko te guru baum, buruko te guru baum. Buruko te guru baum, buruko te guru baum, buruko te guru baum. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, do sur para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón, por un tiro penal. Síndrome en lo profundo del culo del mundo que no llega a nada. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical.
Cari internauti, eccoci al momento della nostra solita ricetta. Ne avevo da scegliere perché di cose bianche nella gastronomia ce ne sono tante. Ho scelto però una ricetta da un libro francese che si chiama Œuf à la neige, uovo alla neve. Ingredienti per 6 o 8 persone, preparazione 20 minuti. Prendete 6 uova, 200 g di zucchero semolato, 1 litro di latte, una stecca di vaniglia e 10 zollette di zucchero. Rompete le uova e separate i bianchi dai gialli. Battete i bianchi alla neve molto molto ferma. Spolverateli con 50 g di zucchero e continuate a montarli. Mettete il latte a scaldare dentro una grande casseruola e con l'aiuto di 2 cucchiai da minestra formate delle palle di bianco d'uovo regolari e fatele scivolare nel latte che deve fremere soltanto. Giratelo dall'altra parte per 15 secondi e fatelo cuocere anche dall'altro lato, massimo 10 secondi. Procedete rapidamente a far girare tre palle di bianco alla volta. Mettetele poi a sgocciolare in un passino che non deve essere appoggiato. Filtrate il latte e fatelo scaldare con la stecca di vaniglia divisa in due parti. Contemporaneamente lavorate i rossi d'uovo con 150 g di zucchero. Allorché il composto sia diventato morbido, versate nel latte bollente, caldo, senza la vaniglia, e fate cuocere a fuoco molto dolce senza cessare di mescolare fino a che la crema nappi il cucchiaio. Versate il composto dentro una ciotola in vetro possibilmente e depositate le palle di bianco montate a neve al di sopra. Preparate un caramello bianco, anzi dorato, con le zollette di zucchero ammorbidite nell'acqua. Versate questo caramello in filo sottile, disegnando degli rigori sopra le pallottole bianche. Questo è un dessert molto decorativo, piacevole alla vista, non esageratamente calorico. Vi consiglio di servirlo molto freddo e nelle prime cene estive. Può essere un suggerimento inconsueto.
Don't you
Vi voglio parlare adesso di un libro che mi è venuto in mente subito pensando al colore bianco, che è La casa degli spiriti di Isabella Allende. È una storia che racconta di amore, passione, odio, violenza, esoterismo, magia, fantasia, ed è un mix di elementi che ritroviamo perfettamente mescolati. Sono più di 300 pagine ed è un libro che lascia delle tracce. È una storia ambientata nell'America Latina di inizio secolo e fondata sulle vicende di una famiglia, Trueba, che si intrecciano con un secolo di storia civile e politica. È il Cile che vive gli anni che dal 1973, con l'instaurazione della dittatura militare e la tragica scomparsa del presidente Allende, si snoda attraverso una serie di fatti in cui la famiglia viene coinvolta. Le figure dominanti di questa saga sono delle donne, sono quattro donne per la precisione, che hanno forza e coraggio, molto passionali. Si chiamano Nivea, Clara, Blanca e Alba. E sono proprio loro, con questi strani nomi che indicano la chiarezza, la purezza, la luminosità, il calore, le vere protagoniste di questo romanzo, che hanno, diciamo, alcune caratteristiche fantastiche, perché si ritrovano negli episodi legati alla magia, ma nello stesso momento sono collegati in maniera incalzante agli eventi storici. È una saga che inizia con Nivea, la capostipite, che rappresenta la generazione passata, con un grande devozione al marito e un punto di riferimento per le figlie. Il centro di tutta la storia però è Clara, la figlia un po' strana di Nivea. È una ragazza che ha delle caratteristiche da strega e il parroco addirittura la identifica come strega. Clara anima la casa e la vita dei suoi familiari, parla con gli spiriti e predice il futuro. Una vita caratterizzata da un amore molto profondo con Esteban, che in realtà non riuscirà mai completamente a conquistare il suo cuore, infatti ha un'anima selvaggia. E il conflitto che uscirà nel corso del romanzo, violento, passionale e crudo, fa tenerezza nei suoi tentativi di riavvicinarsi alla moglie, eterea, quasi impalpabile, difficile da possedere. Per Clara l'amore ha un carattere più universale, sapendo guardare al di là della realtà e del tempo, sa che il suo bene è la presenza, anche se gli toglierà la parola. Poi c'è Blanca, che sfida tutto e tutti per seguire il cuore e si innamora di un uomo proibito, di un uomo con umili origini. È un amore che attraversa la vita dei protagonisti come un vento di passione incontrollabile. Qui si innestano, a questo punto del romanzo, le torture e il legame con il movimento rivoluzionario, benché Blanca non si lasci torturare per amore, non per altro. La Casa degli Spiriti è stato considerato il romanzo più bello della Allende e vi consiglio di leggerlo perché vi lascerà dentro qualche cosa.
Thank you.
Sempre Emanuela su Radio Imago. Stiamo parlando del colore bianco. C'è un altro pittore che ha lasciato una testimonianza indicativa dell'uso del colore bianco ed è Giotto di Bondone. Giotto è un pittore del 1300, grandissimo inventore, straordinario innovatore, che ha tradotto, come è stato detto da Dante al suo tempo, la pittura da greco in latino. Era l'epoca immediatamente successiva all'arte bizantina e Giotto riscopre il piacere del naturalismo, dell'espressione, del pathos attraverso una freschezza di segno e di colore che erano assolutamente ignote a quel tempo. Giotto e Dante si sono conosciuti e sicuramente questo ha significato qualcosa. Giotto aveva una scuola, difatti noi conosciamo i suoi lavori anche attraverso l'opera dei suoi allievi che erano chiamati giotteschi. Aveva l'abitudine di iniziare il progetto di un affresco, di un ciclo di dipinti, ma ne affidava poi l'esecuzione a questi allievi, curandola da vicino. I procedimenti instaurati da Giotto nella sua scuola sono stati teorizzati da Cennino Cennini, un pittore che deriva direttamente da Giotto attraverso la scuola di Taddeo e Agnolo Gaddi. I precetti del Cennini si riferiscono principalmente alla tecnica come operazione manuale e mentale. Il disegno, oltre che progetto e primo atto del pittore, è anche esercizio fondamentale per la sua formazione perché gli permette di interpretare a fondo l'opera dei maestri. Quindi il disegno come indagine della forma attraverso il percorso di analisi storica. L'invenzione di nuove forme si fonda quindi sull'esperienza della storia. Parlando dei colori, Cennini non si limita a insegnare come si debbano macinare, diluire, applicare, affinché risultino puri e trasparenti, ma spiega come si costruisca la forma con i colori secondo il modo del Gran Maestro. Esso consiste nell'assumere come base il colore puro e nell'andare via via schiarendolo fino alla massima luce, fino al bianco. Il carattere intellettuale della ricerca di Giotto spiega il suo interesse per le altre arti. Il rapporto tra le arti non si fonda più come in passato, sulla solidarietà del lavoro nel cantiere, nella continuità. Per Giotto il rapporto tra le arti si giustifica con l'idea di certi valori che sovrastano tutte le arti e che ciascuna di esse realizza mediante le proprie tecniche. Quindi, con Giotto comincia a delinearsi il concetto fondamentale del Rinascimento, che è quello dell'universalità dell'arte.
Situations get rough and you feel it's more than you can change.
Cari amici internauti, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo che potete scrivere a artemisia@radioilmago.net. Potete anche lasciare una traccia nel blog, perché questa è una novità che c'è da poco e quindi possiamo sfruttare anche questo mezzo di comunicazione. Prima di lasciarvi voglio citarvi alcune cose che servono a farci vedere nella nostra mente i diversi tipi di bianco. Chiudete gli occhi un momento e provate a visualizzare. Bianco come le ali della colomba. Bianco come la panna montata. Bianche sono anche le nuvole, specie nelle giornate serene. La pettorina dei pinguini. Assalto all'arma bianca. Bianco come il giglio. La livrea infantile delle foche. Votare scheda bianca. La luce della luna. Bianco come la neve. Lo schermo di proiezione. Le bugie bianche, quelle dette per non far soffrire. Gli oggetti bianchi hanno la grande proprietà di poter riflettere e ammantarsi dei colori della luce quando la luce non è completa nel suo spettro. Ricordo delle foto fatte in Grecia anni fa, c'era una chiesa bianca intonacata a calce e facemmo delle foto in vari orari della giornata, sempre dalla stessa angolazione. L'effetto nel confronto di queste immagini era sorprendente, perché la stessa chiesa aveva colori completamente diversi. Il bianco quindi può, pur non essendo un vero colore come abbiamo detto, offrire la sua purezza per riflettere e rispecchiare i colori che la luce assume di volta in volta. Quindi si trasforma. Emanuela a questo punto vi saluta e vi aspetta la prossima settimana per parlare ancora di arte e di colori. Ciao ciao a tutti!